Allora, dichiaro aperta la seduta del Consiglio, chiedo un po' di concentrazione se possibile. Invito il segretario a procedere all'appello, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Procediamo all'appello. Il Sindaco e il Presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Di Zinno, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Rebai, Dell'Erba, Fiumano aveva fatto la giustifica, Bordoni, Lo, presente, Massera, Tarabini, Bianchina giustificato, Grillo presente, Piasini presente, Barberi assente e Pozzi presente.
Bene, allora il Consiglio si apre con 26 presenti e 7 assenti di consiglieri. Nelle comunicazioni devo velocemente dire che è arrivata una lettera di un gruppo di cittadini al Presidente sulla questione del garante, un'informazione che voglio dare questa, la lettera sarà da me diffusa a tutti i capigruppo e insieme poi riprenderemo la questione del garante come figura istituzionale, perché mi sembra una figura che in qualche modo dobbiamo riprendere dal punto di vista istituzionale, non lasciando un vuoto troppo lungo su questa situazione. Quindi sarà mia premura diffonderla a tutti i capigruppo, essendo il Consiglio Comunale su questo argomento, essendosi espresso in un certo modo, e poi vedremo il da farsi insieme sul futuro, sulle prospettive. Non so se il Sindaco ha da fare qualche dichiarazione, altrimenti passerei subito all'ordine del giorno e in particolare alle interpellanze. Interpellanza del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, ed altro avente ad oggetto difesa minoranze culturali e religiose in Medio Oriente, quali iniziative? La parola per la risposta all'assessore Porra.
Perfetto. Buonasera. Allora, si chiedono diverse cose nell'interpellanza. La prima è la richiesta di sapere se l'ordine del giorno è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì, l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nel settembre 2014 è stato inviato alla Presidenza con nota protocollo numero 27526 del 2014 ed è stato pubblicato nella sezione delibere e lo è tuttora con allegato all'ordine del giorno. Si chiedono poi quali iniziative siano state intraprese. Diciamo che per quanto riguarda le iniziative di informazione ne potrei citare tantissime, comunque alcune me le sono scritte. La Giunta, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha patrocinato numerosi eventi legati al tema della pace e della convivenza religiosa e culturale. Come prima azione voglio ricordare il giorno della memoria, che cade il giorno 27 gennaio, ed è tradizione del Comune di Sondrio conferire al giorno della memoria un significato particolare di riflessione civile, dare valore a un momento voluto per ricordare i progetti di genocidio che purtroppo hanno accompagnato tutta la nostra storia. Ogni anno si tiene la cerimonia pubblica al Parco della Rimembranza in via Cesare Battisti, Parco della Memoria dedicato a tutti i caduti delle guerre, vicino al quale è stata deposta la lapide dedicata agli oltre 60 ebrei che vennero catturati in provincia di Sondrio. La cerimonia è seguita ovviamente da numerose scolaresche, in presenza delle autorità civili, militari e da tutta la cittadinanza. Nella stessa giornata si articolano sempre anche diversi eventi culturali, dedicati al ricordo, per non dimenticare, per aprire un varco di conoscenze e di riflessione. alcuni presso la biblioteca Raina, dove si tengono incontri e conferenze dedicate al tema della giornata, spesso con le relatrici Bianca Ceresare Declic e Fausta Messa dell'Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Anche la stagione teatrale del Comune di Sondrio ha una particolare attenzione per questa giornata. Infatti programma ogni anno una rappresentazione dedicata al ricordo di stragi o genocidi del passato. Ricordo gli ultimi tre. Nel 2014 la rappresentazione teatrale è stata dedicata al genocidio armeno del 1915. Nel 2015 a quello avvenuto nel Ruanda nel 1944, e quest'anno si è ritenuto importante tornare alla ragione fondante del perché è stata costituita questa giornata, e quindi si è di nuovo voluto ricordare la Shoah. Infine, ancora attraverso il linguaggio del teatro e della musica, quest'anno, martedì 2 febbraio, nella sala del Policampus, si è tenuto anche uno spettacolo dedicato alle scuole secondarie, con un titolo che non abbia mai fine mai. Uno spettacolo dedicato al ricordo, alla memoria della cultura ebraica, fatta conoscere attraverso racconti e musica. Sempre nelle attività che il Comune di Sondrio attua per appunto l'accoglienza di persone rifugiate, il Comune aderisce da diversi anni al progetto SPRAR. Il progetto SPRAR, che vuol dire Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, costituito dalla rete degli enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, e accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. Un'altra adesione della nostra mandamento di Sondrio tramite l'ufficio di piano è quella di aderire invece al progetto Sistema Tratta, tutela regionale, articolo 13 territori per l'accoglienza. I programmi di pronta accoglienza sono finalizzati a fornire un'immediata assistenza alle vittime di tratta e di grave sfruttamento, garantendone i bisogni fondamentali come la sicurezza personale, la tutela sanitaria e una collocazione abitativa consona. Il Comune nel 2014, in continuità col passato, ha aderito al coordinamento enti locali per la pace e diritti umani e ha partecipato con una delegazione all'ultima marcia della pace del 2014. Il 9 di gennaio del 2016, invece, giornata della pace, un'altra marcia della pace si è svolta lungo le vie del centro, organizzata dalle parrocchie Santissimi Gervasi e Protasio, Beata Vergine del Rosario, insieme con Azione Cattolica, Pax Christi e Caritas. L'atteso appuntamento, iniziato alle 17 e seguito da numerose persone nonostante la pioggia e il freddo, è stato preceduto da un pomeriggio di incontri e di riflessione dedicato a bambini, ragazzi, giovani e adulti presso l'oratorio dell'Angelo Custode della città valtellinese, e il titolo della conferenza era Vinci l'indifferenza e conquista la pace. La marcia ha avuto un significativo momento di riflessione nella sede del Comune, dove alla presenza del sindaco Alcide Molteni è stata proiettata una video intervista di Don Marco al comboniano padre Gianni Nobili, missionario nello Zaire. Padre Nobili ha così approfondito il tema della pace, mettendo in evidenza un possibile cammino per ridurre le differenze fra nord e sud del mondo attraverso la conoscenza dei problemi e comportamenti personali volti al dialogo e all'accoglienza. E proprio lo stesso sindaco ha sottolineato l'impegno della comunità valtellinese e della stessa amministrazione per ospitare in questi anni gli immigrati che sono giunti sul territorio della diocesi dopo essere fuggiti dalla guerra e dalla povertà. Visto che ho nominato padre Gianni, vorrei anche ricordare che nel 2015 è stato scelto a rappresentare la città con i legali d'argento in forza del suo impegno di missionario nel mondo, teso ad affrontare il tema della dignità dell'uomo, a prescindere dal colore, dal pensiero, dalla religione e dalla collocazione sociale. L'attualità dell'accoglienza dell'altro trova nelle soluzioni e nell'impegno di padre Gianni la proposta che la nostra comunità è chiamata ad elaborare. Sono certa di aver dimenticato molte delle iniziative dedicate a questo tema e anche qualche associazione, ma questo mi porta a dire che anche se la commissione competente non si è riunita per discutere della dipendenza delle minoranze culturali e religiose, non sono sicuramente mancate in città occasioni per parlarne. Grazie.
Grazie Assessore Porra, interpellante.
Grazie. Piasini, prego. Le domande erano... Uno se è stato divulgato sul sito internet, mi aspettavo che fosse divulgato non solo con la pubblicazione nell'albo pretorio, perché tutte le delibere finiscono nell'albo pretorio, quindi su un tema delicato, magari visto che è stato richiesto una visione un po' più importante, trovare un modo anche nel sito di pubblicarlo. L'altra domanda era se è stato pubblicato nel notiziario, cosa che non è avvenuta, e quindi mi auguro che magari nel prossimo notiziario possa trovare spazio, visto l'impegno preso dal Consiglio Comunale. E sulle iniziative, vanno tutte benissimo, dalla Shoah alle giornate del ricordo, però vanno un po', non sono nel senso dell'ordine del giorno che si parlava, manifestazioni sulle età, minoranze religiose e culturali in Medio Oriente. Cioè, il Comune non mi sembra che abbia organizzato qualcosa che era stato sottolineato in quel momento, che era la persecuzione dei cristiani da parte del cosiddetto esercito islamico, che addirittura adesso, passati 2 anni, si è strutturato anche meglio di come era 2 anni fa. Questo manca, questo non è stato fatto. Poi tutte le altre giornate, concordo, vanno tutte benissimo, sono anche da aumentare, però su questa delibera mi sembra che ci sia una mancanza, proprio perché il tema era specifico su questa situazione, non su altre. Poi tutte le altre vanno bene. Quindi chiedo alla Giunta di rivedere e di programmare anche degli incontri che vanno anche su questo tema specifico, sulla persecuzione dei cristiani nel Medio Oriente, che era quello che era nell'ordine del giorno. Quindi non mi ritengo soddisfatto.
Grazie consigliere Piasini. Passiamo alla seconda interpellanza del consigliere sempre Maurizio Piasini, Lega Nord, altrimenti oggetto videosorveglianza Piazza Radovlica, quale futuro? La parola all'assessore Morelli per la risposta.
Sì, c'era già stata una risposta scritta a una interpellanza presentata dal consigliere il 19 di aprile, nella quale avevamo riportato alcuni dati relativi a 2 progetti, uno del 2015 e del 2016, che ha visto il Comune partecipare in qualità di ente capofila per la convenzione del progetto di polizia locale chiamato Polizia Associata Operativa, che coinvolge anche altri comuni, la Valmalenco, eccetera. E quel bando a cui abbiamo partecipato nel 2015 era il risultato di alcuni ragionamenti che erano stati fatti in precedenza, che per quanto riguardava Sondrio, in sinergia con gli altri comuni, riguardava l'acquisto di nuova strumentazione per la polizia locale e un nuovo veicolo sempre in dotazione alla nostra polizia locale. Le 3 telecamere acquistate erano tutte destinate alla Valmalenco, perché c'era la necessità di estendere e di potenziare il sistema di videosorveglianza, e ne sono state posizionate 2 a Chiesa e 1 a Lanzada, perché erano emerse negli ultimi anni delle criticità anche manifestate da altre, diciamo, forze di polizia, tra cui i carabinieri di Chiesa Valmalenco, che avevano segnalato questa necessità, perché in quelle zone c'erano stati degli episodi di piccola, diciamo, delinquenza. Nel 2016 invece il bando che abbiamo partecipato non era relativo all'acquisto di telecamere, ma aveva un altro scopo, che era quello di non occuparsi del sistema di videosorveglianza tradizionale, ma semplicemente, o meglio, anziché semplicemente, ma più in particolare, era quello di installare di nuovi tipi di telecamere, che sono le telecamere per la lettura delle targhe, che sono posizionate, che saranno posizionati, in quanto il progetto è stato finanziato, saranno posizionate nelle vie d'accesso alla città, le principali vie d'accesso, e hanno il compito di essere più legate a possibili indagini di polizia. Era anche questa una criticità che era emersa, al di là della normale sistema di videosorveglianza e del ruolo che ha in quel caso di deterrenza. Qui c'era bisogno di controllare meglio gli accessi, quindi a Mossini, in via Quinto Alpini, in via Vanoni, in via dello Stadio, in via Stelvio, verranno installate queste telecamere di lettura targhe, che avranno, speriamo, non sia mai troppo necessario, ma in caso potranno aiutare per le indagini della polizia. Le uniche 2 telecamere che sono state inserite in questo bando erano quelle 2 che non si era riusciti a inserire prima, relative a interventi che, sempre di potenziamento, che dovevano essere posizionate nel comune di Lanzada. Poi erano state anche sempre in questo bando, c'era un secondo lotto in cui anche qui è stata migliorata la strumentazione della nostra polizia locale. Detto questo, perché in materia di sicurezza urbana chiaramente ci sono le segnalazioni dei nostri vigili, ma ci sono anche segnalazioni, diciamo così, degli altri soggetti preposti all'ordine pubblico, e quindi noi cerchiamo di individuare delle criticità, di affrontare prioritariamente quelle situazioni ritenute più impellenti, più consolidate. Ciò non toglie che l'impegno che siamo presi per Piazza Radovlica continua, e anche se in questo momento non è negli ultimi tempi più arrivata nessuna segnalazione di una situazione particolarmente critica, abbiamo comunque l'intenzione di rispettare l'impegno e, appena possibile, tenendo conto delle varie esigenze delle risorse a disposizione, cercheremo di arrivare anche a posizionare la telecamera prevista in Piazza Radovlica. Grazie.
Bene, consigliere assessore Morelli, la parola all'interpellante Maurizio Piesini, prego.
Grazie Presidente. Soddisfatto per l'impegno, mi auguro che non debbano passare altri 2 o 3 anni, addirittura cambiare amministrazione, fare nuove elezioni amministrative per vedere rispettato un impegno preso in Consiglio Comunale. I dati che vengono poi dalle forze dell'ordine, bisognerebbe anche capire quanta la gente non ha più voglia neanche di fare le denunce e segnalare quello che succede. Quindi va bene i dati che vengono raccolti, ma tante volte, se vuole racconto anche degli esempi dove c'è stato un atto vandalico, è stato beccato subito dalla polizia, non c'è stato neanche la denuncia, ma questo è andato lì, ha rimesso a posto, ha ripiturato la casa e ha risolto così. Questo non entra nei dati, però quello era un atto vandalico che il proprietario neanche se ne era accorto, neanche fanno apposta. Un po' sfortunato il vandalo, in quel momento passava una volante e l'ha beccato al volo. Però per dire, i dati bisogna sempre stare attenti a leggere, perché non sempre la gente si espone, ha voglia ancora di fare denunce, ed è un brutto segnale se qualcuno dice tanto non cambia niente, non vado più a fare neanche la denuncia, tanto non serve a niente, dopo 2 minuti sono tutti liberi e non succede nulla. Quindi questo è un impegno, ringrazio l'assessore per aver confermato l'impegno, speriamo di non aspettare altri 3 anni e di farlo inserire al più presto nei prossimi bandi che possono arrivare. Grazie.
Grazie consigliere Piesini. Passiamo alla successiva interpellanza, consigliere Grillo della Berta Lorenzo, Lega Nord. L'altro avente ad oggetto sicurezza nel tratto di strada che da Ponchiera conduce a Sondrio. Parola sempre all'assessore Morelli.
Sì, in questo caso premesso che situazioni come queste, i pedoni hanno dal codice della strada l'obbligo di circolare nel senso inverso rispetto a quello di marcia dei veicoli. Su questo strato di strada oggettivamente ci sono delle difficoltà nel fare interventi, diciamo così, strutturali. E in ogni caso stiamo pensando di intervenire, come suggeriva anche l'interpellanza, per esempio con la segnaletica orizzontale, migliorandola, magari utilizzando anche dei limitatori ottici, e anche potenziando la segnaletica verticale, indicando pericolo per la presenza di pedoni lungo la strada. Un'ipotesi che stiamo valutando da un punto di vista tecnico è quella di provare a vedere se si può provare a restringere la linea di margine laterale in maniera tale che si crei una piccola zona di passaggio, ma questa strada ha un calibro in alcuni punti veramente molto stretto, e quindi dobbiamo comunque garantire da codice la possibilità di passare in entrambi i versi di percorrenza. Dopodiché anche la soluzione paventata da alcuni cittadini, quella di provare a proseguire con il marciapiede, anche qui c'è sempre questo problema tecnico dovuto al calibro della strada. Peraltro c'è un marciapiede per un lungo pezzo fino alla curva, fino alle ultime case, quindi diciamo che possiamo provare a intervenire con la segnaletica, interverremo con la segnaletica. Su altre soluzioni bisogna fare anche delle valutazioni tecniche.
Grazie assessore, la parola al consigliere Grillo della Berta.
Sì, grazie. No, ringrazio per l'impegno. Chiaramente io ci tenevo a sollevare il problema di questo tratto di strada che è veramente molto frequentato perché non ci sono alternative. Tanti residenti pochiera scendono a piedi per andare, più scendono perché salire poi si sale con i mezzi o con le macchine. La discesa è veramente molto frequentata anche da studenti. Quindi non c'è quasi necessità di ripetere. Il lato sinistro è impraticabile, anche se a norma di codice stradale dovrebbe essere quello percorso in discesa, per cui c'è stato il paradosso di questi casi in cui il pedone investito sulla destra, perché non c'è una grossa segnalazione della possibile presenza di pedoni, a cui è stato attribuito un concorso di colpa perché non stava sulla sinistra, che è impraticabile perché c'è la punetta e il muro. Insomma, non so se avete presente il tratto di strada. Quindi vi esorto veramente a fare qualche cosa perché è una situazione pericolosa, considerata anche l'intensa frequentazione di questo tratto di strada che, ripeto, non ha alternative, e tra l'altro fa parte del sentiero Rusca, perché è un pezzo di fatto di sentiero Rusca. Grazie.
Grazie consigliere Grillo Della Berta. La ultima interpellanza del consigliere dell'Erba Barbara, Forza Italia, Popolo della Libertà, avente ad oggetto modifica numeri civici frazione Ponchiera. La risposta oggi è un monologo dell'assessore Morelli.
Sono sempre io. Dunque, su questa interpellanza invece, sulla prima domanda, motivazioni che hanno portato all'eliminazione dell'intitolazione delle vie a Ponchiera. Devo dire che non ci sono motivazioni particolari per l'eliminazione delle vie, in quanto a memoria d'ufficio non risulta che a Ponchiera o nelle frazioni in generale esistessero i nomi delle vie e le segnalazioni e che poi siano stati eliminati. Semmai era stato fatto un intervento da parte dell'amministrazione Bianchini nel 2007, una delibera di giunta che aveva approvato di identificare alcune località e contrade all'interno delle frazioni, perché hanno titolo di frazione del Comune di Sondrio, Ponchiera, Mossini, Arquino, Mossini Sant'Anna, Arquino, Triasso e ovviamente Triangia, e avevano fatto fare dei cartelli, diciamo così, su sfondo marrone, quei cartelli 60x40 che indicano diciamo così la località o la contrada all'interno della frazione. Questo era stato fatto con lo scopo di mantenere la storicità dei luoghi, ma soprattutto di andare incontro a quelle esigenze che si dicevano nell'interpellanza, per esempio dei mezzi di soccorso del 118. Questi cartelli, da un certo punto di vista, si sono rivelati anche utili, ma da un altro punto di vista si sono rivelati anche fuorvianti, perché poi è successo casi di cittadini che, anziché indicare la frazione, indicavano direttamente la località, e i mezzi del 118 adesso rispondono da Bergamo e impostano i loro GPS e poi facevano fatica a trovare, più di prima magari, a trovare l'indirizzo giusto. Per quanto riguarda le numerazioni, sicuramente nel corso degli anni, e parliamo di sviluppo storico molto antico anche delle frazioni, soprattutto intorno ai nuclei storici delle frazioni, ci sono stati delle numerazioni che non sono sequenziali e risultano effettivamente un po', diciamo, caotici o disordinati. Ma di sicuro all'ufficio non risultano delle numerazioni civiche doppie, anche perché il software di gestione del nostro stradario le segnalerebbe in automatico. Ci sono dei numeri civici apparentemente uguali, ma che poi si distinguono perché sono state messe le lettere aggiuntive tipo 147A, 147B, eccetera, peraltro una pratica utilizzata anche in città. Il problema di ristudiare tutta la toponomastica è un problema molto complesso, perché servono sicuramente molte risorse, ma servono anche molte ricerche, e bisognerebbe fare un lavoro complessivo di revisione, e poi bisogna anche tener conto che si crea anche un disagio inevitabile anche per tutti i cittadini che dovrebbero rifare documenti piuttosto che tutte le cose che hanno sottoscritto. Di sicuro negli ultimi anni gli uffici stanno attenti ad assegnare numeri civici che siano poco sequenziali e che siano disordinati. Grazie.
Grazie assessore, la parola alla consigliere dell'Erba per la sua soddisfazione o no rispetto alla
Grazie,
risposta.
Grazie, ringrazio l'assessore Morelli. Questa mia interpellanza nasce proprio da una richiesta fattami da alcuni cittadini di Ponchiera. Effettivamente esistono i cartelli che segnalano le varie contrade, effettivamente ci sono, c'è una numerazione che non è sequenziale, però come ha ricordato anche l'assessore Morelli, una volta si ovviava, soprattutto visto che io prendo in considerazione due episodi legati alla richiesta di soccorso da parte del 118, deriva proprio dal fatto, come ha detto lei, che il centralino che risponde per il 118 non è più quello di Sondrio ma è di Bergamo, quindi vengono dati l'indirizzo a cui bisogna far arrivare l'ambulanza, e l'unico indirizzo che si può dare è frazione Ponchiera numero civico, mentre prima quando rispondeva al centralino di Sondrio si poteva dare un pochettino più di indicazioni, purtroppo adesso la burocrazia, chi ti risponde vuole località e numero civico. Il fatto che già nel 2011 però l'ufficio anagrafe del comune di Sondrio, chi doveva richiedere o la residenza o modificare la vecchia carta d'identità, dove secondo quei cittadini che me l'hanno detto era segnata la via, perché se tu vai a chiedere in paese, in frazione, loro ti dicono: ah no, ma questa è la via Bettini, questa è la via, ecco. Quindi gli abitanti, io convengo forse sul fatto che non ci fossero i nomi delle vie, non lo so, io riporto quello che mi è stato detto, però i cittadini tuttora parlano di vie, non parlano di contrade. Quindi se dal 2011 già allora l'anagrafe, chi sostituiva la carta d'identità, veniva segnalato, non poteva mettere nient'altro, non poteva segnare contrada perché l'ufficio preposto dice frazione Ponchiera, numero civico e nient'altro. La mia è solamente stata una segnalazione per cercare di ovviare, secondo me, a una situazione che potrebbe in qualche modo mancare sulla sicurezza dei nostri cittadini. Se ho fatto questa interpellanza è perché agli uffici preposti o a chi di dovere questa segnalazione era già stata fatta più volte. Comunque ti ringrazio della risposta e spero che in qualche modo si possa ovviare. Grazie.
E consigliere Dell'Erba, finite le interpellanze, passiamo al punto numero 3. Convenzione per la realizzazione e la regolamentazione dell'utilizzo di parcheggi in località Sassella, in attuazione dell'articolo 14 del piano dei servizi. Approvazione, quindi la parola sempre all'assessore Morelli.
Sì, dunque, questa proposta di delibera riguarda la convenzione per la realizzazione e la gestione di un nuovo parcheggio che si dovrebbe realizzare in località Sassella, conforme a quelle che sono le previsioni del PGT all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del piano dei servizi. Lì viene inserito la possibilità, su quei terreni che sono privati, da parte del privato, di realizzare un parcheggio pubblico direttamente dal proprietario dell'area, e che questo parcheggio pubblico deve essere convenzionato e poi quindi approvata la convenzione in consiglio comunale. Il rilascio del permesso di costruire è poi subordinato chiaramente alla stipula di questa convenzione. La convenzione deve sostanzialmente regolamentarizzare i rapporti fra il pubblico e il privato relativi a questo intervento. Tutto era partito un paio di anni fa a seguito di quei lavori della famosa strada di servizio Sondrio Castione, che aveva privato quella proprietà di alcuni parcheggi che erano stati sottratti con la strada. Il proprietario di queste aree che sono le aree diciamo comprese fra la strada che dalla rotonda si porta verso la Sassella, tutto il lato ovest fino al confine con il comune di Castione, ed è lo stesso proprietario del primo capannone che si trova lì nei pressi, ha presentato una richiesta per realizzare un parcheggio e ha presentato la promessa di costruire e una richiesta di autorizzazione paesaggistica che hanno fatto le loro strade. Noi abbiamo pensato che questa fosse un'occasione importantissima per, diciamo così, per andare a sistemare quest'area, l'area della Sassella, che non dimentichiamo è un'area per noi importante perché è un'area di accesso alla nostra città, è caratterizzata da un sito dalla località Sassella anche molto apprezzato, molto frequentato, soprattutto lì c'è tutta quell'area relativa alla palestra di roccia che però per essere resa opportunamente funzionale è in questo momento carente di numerosi servizi e soprattutto è anche in una situazione di pericolo, in quanto un tratto della strada comunale che collega alla Sassella si passa perfettamente in fregio alla palestra di roccia. Conoscendo queste criticità abbiamo provato a mettere insieme quelle che erano le esigenze del privato con le esigenze del pubblico e siamo arrivati a convenire con il privato questa convenzione che portiamo alla vostra attenzione. Di fatto cosa viene realizzato? Viene realizzato un parcheggio che è suddiviso in tre parti. La parte A, che è praticamente tutta sul territorio del comune di Castione, non è altro che il ripristino di quello che era già il parcheggio esistente, quindi di fatto non presenta nessuna novità. Le altre due parti, la parte B e la parte C, sono di nuova realizzazione. La parte B è una parte di parcheggio che viene recintata e che viene aperta durante l'apertura dell'attività che si andrà a insediare nel capannone. Sono 72 posti auto. La parte C invece è una parte sempre aperta, non recintata, realizzata anche con degli standard qualitativi di verde piantumato che siano rispondenti alle esigenze e ben inserite nel contesto paesaggistico della Sassella, e consta di 35 posti auto più un posto auto per il disabile, che noi riteniamo essere un numero appropriato per valorizzare, come dicevo prima, la palestra di roccia, ma anche tutti quelli che vanno a frequentare la zona della Sassella, magari a visitare il santuario. Oltre a questo, abbiamo realizzato, dicevo prima, delle due criticità relative ai servizi mancanti e alla strada. Il proprietario, il privato, realizza all'interno del parcheggio denominato Zona C un manufatto di circa 20 metri quadri, di cui trovate in allegato 2 una planimetria e alcune viste laterali, che verrà ceduto, incomodato d'uso gratuito per 30 anni al comune, il quale ha già preso accordi con il CAI affinché ne gestisca l'apertura e la chiusura. Questo manufatto prevede la realizzazione di due bagni, la realizzazione anche di una fontanella esterna e la realizzazione di una parte a magazzino, a deposito o anche a locale, diciamo così, reception in caso di organizzazione di particolari attività. Poi come comune, insieme al CAI, vorremmo anche aggiungere sulla parete est di questo manufatto, per scopi diciamo così didattici e sportivi, anche una piccola palestra artificiale di roccia dove il CAI vorrebbe realizzare alcune attività didattiche di arrampicata, soprattutto per i più piccoli. Oltre a questo, come dicevo prima, il problema della strada, abbiamo chiesto al privato di contribuire al problema della strada in quel pezzo che sono circa 30-40 metri in cui la strada passa perfettamente a ridosso della palestra e quindi ci sono problemi di sicurezza importanti sia per chi arrampica che per chi passa sulla strada, e per questo motivo il privato contribuirà con una cifra di circa 10.000 euro, che è buona parte, secondo il nostro progetto preliminare degli uffici, che è una buona parte, diciamo così, della spesa che servirà per fare questo spostamento di quei 30-40 metri di strada che ci permetteranno di mettere in sicurezza la palestra allontanando la viabilità. Direi che ecco, la convenzione, come anche per quella del manufatto, il comodato uso del manufatto ha una vita di 30 anni, dopodiché sarà necessario ritrattare, o comunque dopo 30 anni le due parti si dovranno sedere intorno al tavolo e decidere se proseguirla, se rinnovarla o se modificarla. Credo che questo intervento sia un intervento importante per quanto riguarda i rapporti fra pubblico e privato. Riuscire a unire le necessità del pubblico e del privato credo che sia sempre una cosa auspicabile. Riusciamo a fare anche un intervento di qualità, un intervento di sicurezza, un intervento che peraltro è molto atteso, so, anche dai tanti frequentatori della Palestra di Roccia, oltre che sollecitato da tanto tempo anche dal CAI.
Grazie assessore, si apre la discussione se ci sono interventi. Nessun intervento? Mettiamo in votazione. Ok, allora avete sentito tutti la relazione. Chi è favorevole ad approvare questo punto alza la mano. Segretario, la maggioranza. Chi si astiene? 1, 2, 3. Subene, chi si astiene per favore? Quindi tutta la minoranza. 3, 3, 6, 9. Allora il punto è approvato con 19 voti favorevoli e 9 astenuti. Passiamo al punto successivo, revisione ed aggiornamento del reticolo idrico minore, delle norme di esercizio della polizia idraulica, nonché dei canoni di occupazione reale del demanio idrico di cui ai vari decreti leggi. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Come ricorderete, con una deliberazione del Consiglio Comunale del 31 ottobre del 2014 è stata adottata la revisione dello studio del reticolo idrico minore che avevamo approvato in precedenza nel 2007 con la stesura di un documento di pulizia idraulica, questo anche alla luce dell'emanazione di numerose norme di carattere regionale. In concreto la normativa ha dato la possibilità ai comuni di far pagare l'attraversamento del reticolo idrico minore ai proprietari degli elementi che attraversano lo stesso reticolo idrico, sia fuori terra che sottoterra, quindi i pali dell'alta tensione, la bassa tensione, tubazioni, ponticelli e quant'altro. Dopo l'adozione in Consiglio Comunale della deliberazione del piano è stato avviato l'iter dei 30 giorni per la pubblicazione e più 30 giorni per la presentazione delle osservazioni. Quindi oggi andiamo a esaminare proprio le osservazioni pervenute che sono state valutate e controdedotte appunto per un'approvazione definitiva in Consiglio Comunale. Lo facciamo con ritardo, in effetti. L'approvazione dell'adozione della delibera è stata fatta l'ottobre del 2014 perché gli uffici hanno dovuto effettuare verifiche anche da un punto di vista giuridico per capire e individuare con certezza i soggetti che devono pagare. Ad esempio gli uffici hanno atteso recenti emanazioni per capire se Telecom, che è proprietaria delle reti tecnologiche, dovesse o meno pagare, non da ultimo il decreto legislativo del 33 del 15 febbraio 2016 che ha confermato la non assoggettabilità di tali reti. La Regione poi ha stabilito ad esempio che SECAM non deve pagare in quanto le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuito a SECAM per tutta la durata della gestione, quindi non è proprietaria delle reti. Si è stabilito inoltre che non è possibile applicare la norma in maniera retroattiva in base al principio generale che sostiene il fatto che è opportuno l'applicazione di un canone dal momento in cui è stato portato a conoscenza del debitore e quindi in questo caso dal dicembre 2014, la data in cui abbiamo approvato in Consiglio Comunale, adottato la delibera. Sono pervenute in tutto 9 osservazioni, magari le illustro brevemente.
Per un ordine dei lavori dovremmo poi votare ogni singola osservazione, quindi forse è meglio procedere con una, a meno che hai un discorso di contesto, altrimenti così possiamo di volta in volta dire sì e no, senza dover tornare indietro poi ancora. La prima era la Telecom, va bene quello che hai detto?
Sì.
E no, perché poi almeno c'è chiarezza nella questione, no? La prima è quella della Telecom, la proposta, dopo l'illustrazione, ogni volta l'assessore illustrerà ogni singola osservazione, poi il Consiglio, che comunque deve esprimersi su ogni osservazione, vota sulla proposta che c'è. Quindi la prima osservazione sulla Telecom era quella di accogliere come proposta, è stata illustrata, chi è d'accordo alza la mano, unanimità dei presenti o no. Un attimo allora, su bene la mano, perché chi è favorevole? Lo non partecipa? Va bene, è uscito. Allora, tutta la maggioranza, più Tarabini, Massera, Rivai, Dell'Erba e basta. Tarabini, Massera, Rivai, Dell'Erba.
Piasini, avete votato a favore o no?
Anche Piasini. Piasini e... No, ma concentratevi un po' perché il segretario deve prendere il nome.
Anche
e anche Grillo. Chi si astiene? Allora, Pozzi e Barberi. Le altre te le lascio illustrare. Allora, la votazione 20, 21, 22, 23, 24 voti a favore e 2 astenuti. La osservazione è accolta. Seconda osservazione, illustrazione quindi dell'assessore. Prego.
Sì, questa è osservazione presentata al Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas. In sostanza si sostiene che 12 delle 15 occupazioni attribuite ricadono nella fattispecie di cui alle note allegato C, che recitano che per l'opera senza impatto paesaggistico il canone è ridotto del 50%, quindi chiedono una riduzione del canone del 50%. In questo caso si propone di respingere, in quanto riguardo ai punti segnalati sono state censite 15 occupazioni in classe A1, come previsto dal punto 2 delle note generali. Il canone minimo sia per uso pubblico che privato per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni, non può essere inferiore a 75 euro, perché loro chiedevano 37,50. Per questo motivo non si ritiene possibile applicare un canone inferiore, quindi la proposta è quella di respingere.
Bene, allora metto ai voti la osservazione numero 2 con la proposta di respingere. Chi è? Chi si astiene? Partiamo da questo, così vediamo subito. 2, gli stessi. Chi è favorevole? A respingere, naturalmente. Tutti gli altri, quindi, come prima. Quindi l'osservazione numero 2 è respinta con 25 voti favorevoli e 2 astenuti. Osservazione numero 3, Prego, assessore.
Sì, sempre consorzio della Emilia Valtellina per il trasporto del gas, qui si chiede la non applicazione della retroattività del canone. Come dicevo prima, la proposta è quella di recepire quel principio generale secondo cui non viene applicata la retroattività, e quindi si propone di accogliere l'osservazione.
E assessore, avete quindi tutto chiaro, la proposta è di accogliere, chi si astiene su questa? Due. Chi è invece favorevole all'accoglienza? Due in più. Giù. Non c'è nessun contrario, quindi la osservazione numero 3 è accolta con 27 voti a favore e 2 astenuti. Osservazione numero 4, prego assessore.
AVB S.P.A., si sostiene che AVB S.P.A. non risulta titolare di tutti gli attraversamenti gas attribuiti nel documento, e gli uffici hanno chiesto a AVB quali attraversamenti, di specificare quali fossero gli attraversamenti. AVB non ha risposto e quindi la proposta è quella di respingere.
Mettiamo ai voti l'osservazione numero 4 con proposta di respingere. Chi si astiene? 2. Chi è invece favorevole a respingere questa osservazione? Tutti gli altri come prima. Quindi la osservazione è respinta con 27 voti e 2 astenuti. Osservazione numero 5, prego.
Sì, dei signori Inesa Rita, Colombera Maria, si chiede di rinunciare alla concessione con offerta di rimessa di ripristino dello stato dei luoghi, in quanto il ponticello in esame non viene utilizzato per attività agricola a causa di dimensioni inidonee. La richiesta presentata si ritiene accoglibile.
Grazie. Allora l'osservazione numero 5 con la proposta di accogliere. Chi si astiene? 2. Chi è favorevole ad accogliere? Tutti gli altri come prima. Quindi l'osservazione numero 5 è accolta con 27 voti a favore e 2 astenuti. Osservazione numero 6.
Sì, il signor Chedaro Gabriele, si sostiene che poiché il soggetto è entrato in possesso del terreno gravato da canone per la presenza del ponticello di tipo agricolo in data 9 giugno 2011, è da quella data che si deve richiedere il pagamento del canone stesso, quindi qui si propone di accogliere.
Osservazione numero 6, ai voti con proposta d'accoglienza. Chi si astiene? 2. Chi è favorevole ad accogliere? Alza la mano. Come prima. Bordoni? Cioè, sì, tutti come prima. Quindi l'osservazione numero 6 è accolta con 27 voti a favore e 2 astenuti.
All'anno.
Osservazione numero 8. No, 7.
Ecco, l'osservazione numero 7 è uguale all'osservazione numero 5, la 7 di Credaro Gabriele, quindi si richiede di rinunciare alla concessione con offerta di messa di ripristino dei luoghi, insomma, è uguale a quella, alla 5, quindi si propone di accogliere.
Allora, la proposta dell'osservazione numero 7 è di accogliere. Chi si astiene? 2. Chi è favorevole? Gli altri, quindi l'esito è osservazione numero 7 accolta con 27 voti a favore e 2 astenuti. Osservazione numero 8.
Signora della Maddalena Anna, si sostiene che dato che l'attraversamento col ponticello è a servizio di altri fondi, il canone debba essere suddiviso tra tutti coloro che ne godono. Si propone di respingere riguardo al punto segnalato, perché l'applicazione del canone è dovuto in capo al soggetto proprietario del fondo interessato dell'attraversamento, poi eventualmente sarà proprietario a rivalersi sugli altri soggetti che lo utilizzano. Quindi proposta di respingere.
Allora, la proposta numero 8 con proposta di respingere. Chi si astiene? 3 4 4. Rifacciamo alzando bene la mano. Allora, chi si astiene, per favore, siamo in fase di votazione. Ripeto, chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5. No, già contato. 5. Chi è favorevole? Allora, qui bisogna contare. Allora, la osservazione numero 8 è respinta con 24 voti a favore e 5 astenuti. Osservazione numero 9.
Della Maddalena Nanna è uguale all'osservazione numero 3, si chiede di non applicare la retroattività del canone, quindi si propone di accogliere.
Quindi l'osservazione numero 9 si propone di accogliere. Chi si astiene? 2. Chi è favorevole? Tutto il resto. L'osservazione numero 9 è accolta con 27 voti a favore e 2 astenuti. E avremmo concluso con le osservazioni. L'assessore deve aggiungere qualcosa? No. Allora, deve esserci immediata. No. Ok. Allora, passiamo al quinto punto, prima verifica.
Bisogna
votare poi tutta l'intera, sì, scusate. Allora, alla fine dobbiamo fare una votazione di tutta la situazione. Chi è favorevole? Alza la mano, facciamo note favorevoli. 27. Chi si astiene? 2. Bene. Nessuno contrario, ma punto numero 4 è approvato. Punto numero 5, prima verifica degli equilibri di bilancio 2016, la parola assessore Busi, prego.
Grazie, come previsto dal nostro regolamento di contabilità, entro il mese di maggio bisogna procedere con la verifica degli equilibri di bilancio. Ne andremo a fare un'altra a luglio, in quanto la data che la nuova norma della nuova legge prevede è la data di luglio. Comunque noi, perché il nostro regolamento, facciamo anche questo passaggio al mese di maggio. Vi è stata fornita la documentazione, vi è stato fornito il parere dei revisori che confermano l'equilibrio. Quest'anno forniamo un confronto tra i dati delle entrate e delle spese, il confronto tra l'anno 2015 e l'anno 2016, che è il modo in cui si può verificare con estrema semplicità che i dati del 2015 rispetto al 2016 nella stessa data sono simili, e di conseguenza è ovvio pensare, presupporre che se il 2015 ha confermato il bilancio in pareggio alla fine dell'esercizio, se i dati sono simili, l'ipotesi è la stessa. Perché ne andremo a fare una a luglio? Perché sicuramente a luglio avremo dei dati più significativi per quanto riguarda le entrate, perché il grosso delle entrate per il Comune saranno il mese prossimo la scadenza di IMU e TASI, e quindi avremo una conferma ulteriore della conferma delle entrate e la conferma delle spese che si sono verificate fino alla data. L'unico dato che si scosta relativamente alla spesa è nel 2016 un incremento della spesa, perché rispetto ai 3 milioni e 4 di mandati dell'anno scorso abbiamo 6 milioni e rotti di mandati. Questo è frutto della sblocco del patto di stabilità, che ha consentito nei primi giorni del mese di gennaio a provvedere ai pagamenti di tutte quelle fatture che avevamo tenuto in sospeso a fine 2015 per rispettare il patto di stabilità. Quindi la differenza sostanziale tra 2015 e 2016 sono questi quasi 3 milioni di euro che sono stati i pagamenti effettuati. Per il resto, appunto, i dati sono confermati, i revisori confermano la veridicità dei dati. Al mese di luglio avremo comunque un'ulteriore conferma con dati più significativi. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, andiamo ad approvare. Chi è favorevole all'approvazione di questo punto alza la mano.
Siamo tutta la maggioranza.
Chi si astiene? Tutta la minoranza, quindi 3, 7, 10. Allora, prima verifica degli equilibri di bilancio 2016, la delibera è approvata con 19 voti favorevoli e 10 astenuti. Grazie e buona serata a tutti.